Oggi continuiamo nella lettura durante la messa del Vangelo del sesto capitolo di San Giovanni. Che riguarda il sesto capitolo di San Giovanni, quello che si sta leggendo in questi giorni è quello che da cui cominciavamo proprio settimana scorsa, meditando sulla moltiplicazione dei pani e dei pesci, raccontata proprio all'inizio di questo capitolo, e poi quindi nei giorni feriali di questo tempo pasquale, di questa seconda e terza settimana della Pasqua, la liturgia ci accompagna ci fa percorrere questo brano un pezzo alla volta. Noi possiamo nell'orazione di questa mattina cercare, per arrivare a quello che poi è il brano del Vangelo di oggi, ma cercare di ripercorrere anche noi un po' con un solo sguardo tutto questo discorso che avviene a Cafarnao. Ecco, intanto ricordiamo che dopo che Gesù aveva fatto quel miracolo e la gente lo voleva fare re, e si era ritirato sul monte da solo, intanto è arrivata la sera. Venuta la sera, i suoi discepoli scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso l'altra riva del mare in direzione di Cafarnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Il mare, evidentemente sappiamo tutti che è quel lago di Tiberiade, no? quel luogo suggestivo, no? Quando che ancora oggi si vede in un certo senso così com'era, quando si fa il viaggio in Terra Santa, e lì abbiamo potuto pregare sulle rive di quel lago, abbiamo anche percorso quel lago con la barca, in alcuni pellegrinaggi si fa così, per guardare, sì, per rivivere questi episodi proprio lì nel luogo dove avvennero. Abbiamo anche, e a me per esempio è capitato di celebrare la messa lì sulle rive del lago, ricordando proprio questo capitolo del Vangelo. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti, il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura, ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate paura». Allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Ecco, io penso che questo episodio, che anticipa di poco tutto il discorso sul pane della vita che Gesù farà appunto il giorno dopo, no? E penso che sia significativo per i discepoli, perché così come, no, altri evangelisti dicono in episodi simili che pensavano che fosse un fantasma, no? Invece, ecco, Gesù dice: «Sono io», che significa, è quel «sono io» che ha una risonanza fortissima con l'io sono. Nell'originale greco è così: «Io sono», no? Che risuona anche nelle orecchie dei discepoli come un richiamo di quella manifestazione di Dio con Mosè dal roveto ardente, no? io sono colui che sono, io sono colui che è l'essere, ma anche colui che sta vicino a te. Il nome di Dio, no? Il nome di Dio. Quindi no, no, non sono un fantasma, ma sono io in carne ed ossa, no? Ci viene in mente quello che leggevamo domenica, l'apparizione di Gesù nel cenacolo, risorto, e avete qualcosa da mangiare? Perché non pensassero che fosse un fantasma, questo è San Luca che raccontano. E così questo episodio ancora nella mente, nella memoria, può aiutarli a credere al discorso che Gesù fa sul Pane della Vita, o li aiuterà a credere quando poi avverrà l'istituzione dell'Eucaristia nell'ultima cena. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, prendete e mangiatene tutti, no? Prendete e bevetene tutti. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. E li aiuterà a credere alla parola del Signore. Sono io, non abbiate paura. Il giorno dopo la folla rimasta dall'altra parte del mare vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: Rabbì, quando sei venuto qua? Questo a me dice che appunto questo maestro, ma quando sei venuto, cioè, abbiamo un po' perso le tue tracce, no? Il che significa che stavano sulle sue tracce, cioè volevano stare con lui, volevano ascoltare la sua parola, volevano. E Gesù lo sa. Se ne accorge e gli svela in modo anche molto forte, molto, molto crudo, se vogliamo, la verità del motivo del loro agire, del loro cercarlo. Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Penso che, questa azione di Gesù è un'azione che punta ad aiutare queste persone se volete, cioè, anzi, direi che gli dà già fatto un esame di coscienza a cui forse da soli non sarebbero mai arrivati. Il motivo per cui lo cercano è perché si sono saziati, forse quel pane, anzi sicuramente quel pane doveva essere un pane buonissimo, buono, e se lo paragoniamo al vino delle nozze di Cana, al vino migliore, no? Sicuramente Gesù non fa le cose così dozzinali, fa le cose bene, fa le cose buone, per cui era un pane buonissimo e gratuito. Tutti lo seguono, Gesù vuole cambiare l'orientamento del loro cuore, vuole mettere le premesse per un rapporto con lui che è diverso, non umano, così, difficile pensare come non si siano accorti, no, della miracolosità di quell'evento e come non passassero da questo prodigio ad una visione di fede di Gesù. Però è così, Gesù gli svela questo atteggiamento così terra a terra che hanno dentro. E loro hanno all'inizio una certa reazione buona. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Sono anche, ancora una volta, diciamo, si avvicinano al desiderio o comunque all'interesse, o forse si stanno un po' scusando per le opere di Dio. Riconoscono che quella moltiplicazione di pani sia stata un'opera di Dio e vogliono farla anche loro. Si muovono però sempre nella linea del fare. Cosa dobbiamo compiere per fare? E Gesù invece li orienta su un'altra dimensione, su un altro piano. Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Quando noi leggiamo il Vangelo, se siamo appunto, se cerchiamo di lasciarci ferire, in senso positivo, dalla parola di Dio, di lasciarci convertire dalla parola di Dio, vediamo come il Signore punta molto in questo discorso, tantissimo, alla conversione del cuore, alla conversione del cuore. Punta molto alla fede. La fede è quello che conta, no? La fede che si manifesta in opere d'amore, no? Potremmo dire con San Paolo, che il Papa cita al punto 60 della Gaudete et Exultate, no? Il primato appartiene alle virtù teologali, no? C'è una gerarchia delle virtù. E lo dice nell'ambito di questo capitoletto sul pelagianesimo, che bisogna evitare, senza renderci conto, per il fatto di pensare che tutto dipende dallo sforzo umano, incanalato attraverso norme e strutture ecclesiali, complichiamo il Vangelo e diventiamo schiavi di uno schema che lascia pochi spiragli perché la grazia agisca. San Tommaso d'Aquino ci ricordava che i precetti aggiunti al Vangelo da parte della Chiesa devono esigersi con moderazione per non rendere gravosa la vita ai fedeli, perché così si muterebbe la nostra religione in una schiavitù. Fine di evitare questo, è bene ricordare spesso che esiste una gerarchia delle virtù che ci invita a cercare l'essenziale. Il primato appartiene alle virtù teologali, che hanno Dio come oggetto emotivo, e al centro c'è la carità. San Paolo dice che ciò che conta veramente è la fede che si rende operosa per mezzo della carità. Siamo chiamati a curare attentamente la carità. Chi ama l'altro ha adempiuto la legge. La pienezza della legge, infatti, è la carità, perché tutta la legge, infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da queste citazioni dalla lettera ai Romani e ai Galati. Detto in altre parole, in mezzo alla fitta, scrive il Papa, in mezzo alla fitta selva di precetti e prescrizioni, Gesù apre una breccia che permette di distinguere due volti, quello del padre e quello del fratello. Non ci consegna due formule o due precetti in più, ci consegna due volti, o meglio uno solo, quello di Dio che si riflette in molti. Quindi un po' penso che si possano applicare a questo Vangelo il volto di Cristo che rivela il volto del padre, e Gesù chiede a queste persone di credere in Lui. Allora gli dissero: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? E anche questo ci sorprende in negativo. Questi signori che hanno ricevuto da mangiare quando non c'era nulla. Eppure vogliono, insomma, ecco, non si accontentano. Forse capita anche a noi, no? Che anche se siamo protagonisti di tante opere di Dio in noi e attraverso di noi, poi abbiamo sempre bisogno di un segno in più per credere. Noi ci lasciamo forse scoraggiare, ecco, per le difficoltà. E questi personaggi che seguono Gesù, che pure prendono le barche per raggiungerlo, però quale segno gli chiedono? Tu compi perché vediamo e ti crediamo. Beh, quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo, e si riferiscono anche alla scrittura, conoscono la scrittura. E non gli basta aver ricevuto quel pane seduti sull'erba comoda qualche giorno prima. E rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo, quindi è nelle tue parole, Gesù, noi vediamo che tu colleghi immediatamente quello che è accaduto con Mosè con quello che sta accadendo in quel momento, con quello che accadrà di lì a poco. E quando tu darai la tua carne e il tuo sangue da mangiare e da bere per la vita del mondo. E aiuti cerchi di aiutare con la tua parola queste persone, e tra loro noi ci mettiamo per cercare di purificare la nostra fede, e ti chiediamo, accresci la nostra fede, e gli fai capire che quello che conta è Dio, ed è Dio che ha dato quel pane. Loro nel parlare non hanno citato Mosè, ma Gesù sa che loro stanno pensando a Mosè, sono tutti abbarbicati alla loro tradizione, dimenticando che tutto veniva da Dio, che è Dio che ha chiamato Mosè, è Dio che si è rivelato io sono, no? A Mosè nel roveto ardente, è Dio che lo ha redento, no? Che lo ha trasformato in guida del suo popolo, e dalla una situazione complicata in cui stava, e in qualche modo con la tradizione di Mosè loro però non arrivano a Dio. È il Padre mio che vi ha dato la manna, il Padre mio che vi dà adesso il pane dal cielo, quello vero. La manna era solo un anticipo, un segno, una figura di quello che sarebbe avvenuto con il pane di Dio. Il pane, è bellissimo vedere come Gesù usa tante parole per esprimere questo grande mistero che per noi è vita quotidiana, il ripresentare qui sull'altare del suo sacrificio, e poi dopo nutrirci di lui, accogliere il suo invito a mangiarlo. Mangiate, mangiate. Josef Ratzinger, giovane teologo, scriveva negli anni 60 quell'articolo che ho riletto recentemente sull'Eucaristia, in cui diceva bene: nel Medioevo si è creata nella Chiesa questa tradizione dell'adorazione, dei tabernacoli, ecco, bellissima tradizione, però l'essenza dell'Eucaristia è mangiare, è pane, quindi per quello Gesù l'ha fatto, no? Quindi perché lo mangiamo, e quindi mangiandolo poi tutti noi mangiamo un solo corpo. E quindi è il sacramento anche della fraternità, per cui dopo di fatto ci possiamo amare. come lui ci ha amato. E fra l'altro, se noi contempliamo l'Eucaristia, Gesù che si fa mangiare da noi e poi ci dice amatevi come io vi ho amato, vuol dire un po' che dobbiamo anche noi lasciarci mangiare gli uni dagli altri, non evidentemente in termini cannibalistici, ma in termini di vita che si dona, ecco, di donare il nostro tempo, di donare le nostre forze, di donare le nostre energie, e a volte possiamo avere questa impressione, così come la può avere così chi si dedica appunto all'apostolato, alla costruzione del regno, a compiere l'opera di Dio, no? Noi che abbiamo questa missione nella Chiesa che si chiama così, fare l'Opus Dei, diceva San José Maria, essendo Opus Dei, e intanto ci ricordiamo che è queste parole di Gesù con la fede, no? Facciamo questo, ma poi con l'amore che ci porta a lasciarci mangiare come una madre si lascia mangiare dal bimbo, proprio letteralmente lo nutre con il suo corpo. E così questo è uno degli aspetti di quella parola così densa che dice Gesù ai suoi, proprio dopo che gli ha dato l'Eucaristia, nell'ultima cena narrata dal quarto Vangelo, amatevi come io ho amato voi, e da questo riconosceranno che siete miei discepoli. Allora noi possiamo pensare, contemplando l'Eucaristia, che ecco, è questo che ci dobbiamo lasciarci, ecco, mangiare le energie, il tempo, il cuore, no? Perché così ha fatto Gesù. Gesù lo può fare in senso proprio letterale, no? Prendete e mangiate. Noi, in senso figurato, da questo capiranno che siete miei discepoli. E infatti dice Gesù il pane di Dio, ecco, Gesù usa queste espressioni, pane del cielo, pane di Dio, no? Il pane della vita, cerca con tutte queste parole bellissime di esprimere il mistero grande e sconvolgente, tanto che poi alla fine alcuni lo abbandonano perché è troppo forte. Allora gli dissero, e infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero, Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro, io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Vi ho detto però che voi mi avete visto eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me, colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È sulla base di queste parole che noi ci diciamo che l'Eucaristia che riceviamo è pegno di vita eterna, è anticipo del cielo, è caparra, no? Per la resurrezione futura. Perché noi ti mangiamo Gesù risorto e vivo. Quindi entriamo in comunione con il tuo corpo, il tuo sangue, la tua anima, la tua divinità, con tutta la tua persona, con la seconda persona della Trinità, e quindi con tutta la Trinità entriamo in comunione con Cristo risorto, e quindi la nostra carne, il nostro sangue, il nostro corpo, la nostra umanità in qualche modo riceve una vita nuova, questa vita nuova, e quindi viviamo da risorti, anche se ancora siamo mortali e speriamo nella risurrezione futura. Allora i giudei si misero a mormorare contro di lui, veramente noi partecipiamo leggendo il Vangelo di Giovanni, della fatica di Gesù, nei confronti della durezza di cuore di questi ascoltatori, no? si misero a mormorare contro di lui perché aveva detto: io sono il pane disceso dal cielo. E dicevano: costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre, come dunque può dire: sono disceso dal cielo? Gesù rispose loro: non mormorate tra voi. Forse di tutto il discorso è l'unico accenno, diciamo, un po' l'unico rimprovero, l'unico comportamento che stigmatizza, oltre alla non avere fede, no? Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E Gesù torna ad esprimere la verità, torna a manifestare, a rivelare il suo segreto, no? Sta scritto nei profeti: e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, io vi dico: chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. Noi, nel leggere queste parole, forse le possiamo proprio, possiamo immergerci in questa densità di mistero, in questa forza in cui veramente tutto viene da Dio. Cioè, la nostra vita cristiana viene da Dio perché Dio, nella persona di Gesù, si nasconde nel pane durante la messa, secondo le parole del sacerdote, e poi è l'Eucaristia che fa la Chiesa, no? Come abbiamo meditato con le parole che San Giovanni Paolo II metteva all'inizio della sua enciclica. La Chiesa vive dell'Eucaristia. Ecclesia te Eucaristia vivit, no? E i martiri di Abitene, costretti ad evitare la messa, dissero: noi senza la domenica non possiamo vivere. Allora penso che, ecco, quando meditiamo le parole del Papa, molto, è un insegnamento della Chiesa spesso dimenticato, no? Questa tentazione di pensare che tutto viene dalle nostre forze, in cui caschiamo un po' tutti, spesso, no? E allora penso che, ecco, nel contemplare la forza dell'Eucaristia possiamo lasciare che la grazia del Signore ci guarisca da questa malattia. E questo ci invita a vivere con gioiosa gratitudine per tale dono, che mai meriteremo, dal momento che quando uno è in grazia, la grazia che ha già ricevuto non può essere meritata. Questa è una delle grandi convinzioni definitivamente acquisite dalla Chiesa, tanto chiaramente espresse nella parola di Dio, che rimane fuori da ogni discussione. E così come il supremo comandamento dell'amore, questa verità dovrebbe contrassegnare il nostro stile di vita, perché attinge al cuore del Vangelo e ci chiama non solo ad accettarla con la mente, ma a trasformarla in una gioia contagiosa. Alla sera di questa vita, dice Teresa di Gesù Bambino, comparirò davanti a te a mani vuote perché non ti chiedo, Signore, di contare le mie opere. Ogni nostra giustizia è imperfetta ai tuoi occhi. Non potremo però celebrare con gratitudine il dono gratuito dell'amicizia con il Signore se non riconosciamo che anche la nostra esistenza terrena e le nostre capacità naturali sono un dono. Abbiamo bisogno di riconoscere gioiosamente che la nostra realtà è frutto di un dono, e accettare anche la nostra libertà come grazia. Questa è la cosa difficile oggi, in un mondo che crede di possedere qualcosa da se stesso, frutto della propria originalità e libertà. Solo a partire dal dono di Dio liberamente accolto e umilmente ricevuto, possiamo cooperare con i nostri sforzi per per lasciarci trasformare sempre di più. La prima cosa è appartenere a Dio. Si tratta di offrirci a Lui che ci anticipa, di offrirgli le nostre capacità, il nostro impegno, la nostra lotta contro il male e la nostra creatività affinché il suo dono gratuito cresca e si sviluppi in noi. E queste parole che meditiamo nelle messe di questi giorni e ci aiutano in questo senso, no? Cioè, sono la rivelazione di questa realtà che poi tutta la Chiesa lungo questi secoli ha meditato, no? Tutto è grazia. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Noi ascoltiamo queste parole ancora una volta come se fossero, anzi è proprio così, Gesù ce le dice oggi, noi gli diciamo: credo Signore, credo che tu sei il pane della vita, il pane del cielo, la tua carne che noi mangiamo e che la tua carne è per la vita del mondo, che vivifica la nostra carne e che permette alla nostra carne, al nostro corpo, di essere tabernacolo vivente di Dio, tabernacolo vivente di Gesù Cristo, essere un altro Cristo, e lo stesso Cristo che cammina per le strade del mondo e lo porta, no, con la fede e con la carità agli altri.